Ecco, grazie mille. Io sono Alessandro Brambilla, sono il responsabile per il settore pubblico di IFABER e inizio a dirvi in due parole chi è IFABER e poi dopo entro nel vivo dell'argomento. IFABER è una società del gruppo Unicredit che offre servizi e soluzioni per gli approvvigionamenti. Noi lavoriamo sia in ambito privato sia in ambito pubblico e vediamo siamo una società che ha più o meno lavora da quando si è aperto questo mercato, quindi da una decina d'anni, e quindi vediamo i buyer, anche pubblici, all'inizio dall'altro lato del tavolo, quando cerchiamo di farci scegliere come fornitori di tecnologia, e poi li affianchiamo nel lavorare e nell'effettuare gli acquisti. Una ricerca di Forrester recente ci accredita come sesto operatore mondiale nella fornitura di servizi e di soluzioni per gli approvvigionamenti. Facendo parte del gruppo Unicredit lavoriamo anche in tutti i paesi in cui è diffuso il gruppo bancario, e quindi una ventina di paesi, Italia e tanti paesi dell'Europa centrale ed orientale. Oltre al gruppo Unicredit abbiamo qualche altro socio. Qualche altro numero, ma pochissimi, lavorano con noi all'incirca 600 aziende, di cui all'incirca un centinaio, poco meno di 100, tra aziende e pubbliche amministrazioni. In generale abbiamo intermediato, da quando è nata IFABER, 9,2 miliardi di transato aggiudicato, poco meno di 2 miliardi nell'ultimo anno. Qual è la nostra esperienza in ambito pubblico, per avvicinarci? La nostra esperienza in ambito pubblico nasce all'incirca una decina di anni fa, giusto appunto. Abbiamo lavorato dall'inizio dell'e-procurement pubblico, abbiamo lavorato col Comune di Siena all'epoca facendo le prime gare, quando ancora non c'era il decreto, il DPR 101 del 2002, e poi siamo andati avanti sempre cercando di essere innovativi, sempre cercando di anticipare o di essere i primi a seguire il mercato. Cosa abbiamo visto in questa esperienza di 10 anni nel mondo degli acquisti pubblici? Ma abbiamo visto fondamentalmente che ci sono tre fattori di contesto che sono stati citati anche da tutte le persone che mi hanno preceduto nel parlare, che hanno caratterizzato questo periodo di tempo. Fondamentalmente sono stati innovazione normativa, innovazione tecnologica e una costante attenzione al contenimento della spesa pubblica. Tutte le finanziarie, a partire da quella del 1999, del 1999, hanno sempre toccato il tema degli acquisti pubblici, sempre proponendo nuove soluzioni, sempre proponendo, modificando qualche cosa in maniera tale che ci fosse sempre più attenzione, sempre più spinta a fare acquisti in maniera innovativa e a contenere la spesa pubblica. Tutto questo si inserisce in tutti i progetti di derivazione comunitaria che poi hanno trovato il loro punto di emersione forse principale con l'approvazione delle due direttive, la 17 e 18 del 2004, ma comunque nell'ambito di un progetto che prevedeva prevede degli obiettivi di raggiungimento di spesa anche trattata con strumenti innovativi. E di pari passo c'è sempre stata un'innovazione tecnologica che ha fatto sì che ci fossero delle nuove possibilità per chi deve fare acquisti pubblici. Di conseguenza ci sono sempre nuove sfide per il responsabile degli acquisti, che è una figura appunto molto importante, chiamata ad acquisire nuovi strumenti, nuove competenze per operare in maniera efficiente ed efficace nei mercati. Quali sono di questi tre fattori fondamentali, quali sono quelle che vediamo come tendenze evolutive? Sicuramente maggiore complessità, e sicuramente maggiore peso della tecnologia. Maggiore complessità che dà anche maggiore libertà d'azione, dà anche tanti strumenti in più. Partendo dall'inizio, appunto, il DPR 101 del 2002 aveva 11 articoli, ora il 163 ne ha più di 250 e manca il regolamento attuativo che in bozza si attesta su 360 articoli. Certo, questo non esauriva il DPR 101, ovviamente non esauriva la normativa degli acquisti pubblici, questo sicuramente. Però ora abbiamo degli strumenti che via via sono sempre di più, nel senso che ci sono sempre più istituti per gli acquisti. Sono stati introdotti degli istituti innovativi, tipo il dialogo competitivo, sistema dinamico di acquisizione, che peraltro in Italia in questo momento non ha ancora applicazioni, e parlavo con un collega di una società di consulenza che stava lavorando per un altro governo di un altro paese europeo, stavano facendo giusto appunto una ricerca e dicevano che in questo momento di operativo non c'è effettivamente ancora niente. E quindi ci sono sia appunto nuovi strumenti già esistenti come istituti giuridici e nuovi strumenti da creare dal punto di vista tecnologico. Quando abbiamo cominciato bastava, per trattare gli acquisti in maniera innovativa, in maniera elettronica, avere una piattaforma che facesse le aste con i rilanci, quelle che ha citato prima la dottoressa Fiorenza. Adesso abbiamo degli strumenti che devono coprire molte più aree del processo d'acquisto, devono svolgere procedure aperte, ristrette, negoziate, accordi quadro, svolgere aste elettroniche, gestire i cataloghi sia pre-negoziati, quindi in convenzione, sia mercati elettronici, rispettando oltre che la normativa sugli appalti anche la 231, anche la legge stanca per l'accessibilità, per cui c'è moltissime cose in più che hanno aumentato di molto la complessità rispetto a quello che poteva essere 10 anni fa, e di conseguenza i buyer pubblici si trovano a gestire questa complessità sempre maggiore. D'altronde però la complessità e anche la tecnologia generano delle opportunità strategiche. E quindi ci sono delle sfide che abbiamo e che hanno i buyer pubblici. Adesso prima abbiamo dato dei numeri italiani, ora mi ricollego a un numero di Unione Europea. Gli acquisti pubblici coprono all'incirca il 16% del PIL dell'Unione Europea. E come diceva anche nell'apertura Presidente Scognamiglio, la congiuntura economica pone una fortissima attenzione ai costi, ma questa non è l'unica sfida che si trovano secondo noi a fronteggiare i buyer pubblici. Da un lato ci sono delle sfide di tipo professionale, nel senso che abbiamo visto nei risultati preliminari della ricerca che le persone intervistate vedono come l'elemento normativo essere il loro maggior fattore di competenza, mentre bisogna cominciare ad acquisire delle competenze specifiche per quanto riguarda l'acquisto, il procurement. Quindi possono essere sfociare anche come elementi di controllo nel monitoraggio della soddisfazione del cliente interno, del fornitore, darsi dei KPI di funzione e monitorarli nel tempo. Importante è il tema degli acquisti verdi che citava la dottoressa Fiorenza, quindi acquisti sostenibili. E queste sono delle, secondo me, sfide nuove, ma sono sempre all'ordine del giorno le sfide vecchie. Nel cercare di far sì che gli acquisti pubblici fossero svolti in maniera elettronica, in maniera innovativa in questi 10 anni, noi abbiamo portato molta innovazione culturale presso le persone e presso gli enti che lavoravano con noi. Secondo me l'importante è che questa, che è un percorso comunque complesso, non resti solo un esercizio intellettuale. Cito un altro numero di una ricerca differente dell'anno scorso. In questo momento sembra che sia solo il 2% della spesa pubblica tra forniture, servizi e lavori che viene affrontato in maniera elettronica. E questo, secondo me, dopo 10 anni in cui sono disponibili questi servizi e queste possibilità, è pericolosamente vicino a rimanere solamente un esercizio intellettuale. Cioè, secondo me, la riflessione che si deve fare a livello di sistema paese, e questa forse è più una riflessione a questo punto politica, ci sono stati già in passato dei tentativi, forse in quel momento erano prematuri, però dopo 10 anni solo il 2%, forse adesso abbiamo comunque gli elementi per vedere se si risparmia davvero tempo, se si risparmia davvero sui costi d'acquisto, e peraltro anche dai risultati della ricerca gli operatori hanno la percezione che sia così, ma forse è il caso di ragionare su qualche vincolo maggiore nell'utilizzo di sistemi innovativi di questo genere. E questo ci fa ricollegare, secondo me, anche alla questione etica, che è un'altra questione di attualità, di cronaca in questi giorni. Quella, insomma, l'integrità riguarda le singole persone, però il fatto che i risultati delle gare e tutto il processo di gara non resti chiuso nei faldoni e chiuso in un armadio, ma sia esaminabile in formato elettronico da vari organi di controllo che possono facilmente accedere alle procedure, possono facilmente controllare, possono facilmente riunire e incrociare i dati, come ora l'autorità di vigilanza dei contratti pubblici fa per certe gare, per le gare superiori a una certa soglia, ci sono gli osservatori regionali. Questo fa sì che venga inserita una maggiore trasparenza nel sistema e una maggiore possibilità di controllo, perché da un ente, un'autorità di controllo centrale, riesco a controllare tutti in formato elettronico i dati, riesco a controllarli un po' di tutti, se voglio, se ho gli strumenti, se ho le persone sufficienti, gli strumenti elettronici sufficienti, cosa che non potrei fare andando in giro con le persone giusto appunto ad aprire armadi. Ma ecco, questo fondamentalmente era un po' la conclusione dell'intervento, per cui se ci sono domande bene, se no.
Grazie, e mi sembra giusto parlare adesso del convitato di pietra, quello di cui non abbiamo mai parlato finora, no? Il mondo dei lavori pubblici. Cedo la parola con piacere ad Antonio Bertelli, responsabile del servizio economato del Comune di Livorno.